File 007. A Roma. Abbiamo già ricordato la nascita del regno di Serbi, Croati e Sloveni alla fine della Grande Guerra e dopo la conferenza di pace di Parigi nel 1919. A novembre del 1920 il neonato regno, nella persona di Milenko Vesnic, firmava a Rapallo un'intesa con Giovanni Giolitti, con la quale si annetteva la Dalmazia, creando tra l'altro lo Stato libero di Fiume, mentre all'Italia venivano assegnate tutta l'Istria, Trieste e l'entroterra di Gorizia, alcune zone della Carniola, alcune isole dalmate, la città di Zara. A gennaio del 1924 il governo italiano e quello serbo-croato-sloveno siglavano il Trattato di Roma, che confermava le precedenti disposizioni e annetteva all'Italia il centro storico di Fiume. Nel 1929 nascerà il Regno di Jugoslavia. Come conseguenza di queste scelte, della diplomazia internazionale e di una serie di eventi che qui sarebbe lungo ricostruire, non poteva che intensificarsi ulteriormente l'esodo degli italiani dalla Dalmazia, avviando processi massicci di ritorno in patria o di prima emigrazione per chi in Dalmazia era nato, come i due figli di Otello, Renato e Daria. La nuova famiglia di Peppe d'Alcide partecipa infatti a questo esodo. Otello abbandona Spalato e il proprio lavoro di falegname e banista per dirigersi a Roma nel 1920. Deve cercare lavoro e un alloggio per la famiglia, composta ora da Nina, che in Italia non è più Domina, ma Domenica, e dai due figli Renato, nato nel 1912, e Daria, nata nel 1913. I tre però non viaggiano con Otello e devono compiere un viaggio più lungo e più duro, passando attraverso l'esperienza di rudimentali punti di raccolta detti comunemente campi profughi Giuliano-Dalmati. Oltre a Daria e Renato, che giungono a Roma insieme a Nina e a Otello, si ha notizia di altri tre figli morti prematuramente e in momenti diversi. Non siamo in grado di dire se e quali di questi decessi si siano verificati prima, durante o dopo l'esodo dalla Dalmazia. Sappiamo però che il trauma subito da Nina per queste morti affiorava ancora molti anni dopo nel suo rifiuto di toccare le bambole, il cui contatto le provocava uno stato di visibile spavento. Una foto del 1921 mostra una Daria bambina di 8 anni, infioccata e infagottata nel pellicciotto, prestato per l'occasione, come era d'uso all'epoca. La foto proviene da uno studio fotografico di via Ottaviano 102, nel quartiere Prati, ai confini col quartiere Trionfale. Nella stessa via Ottaviano, numero 99, potrebbero aver avuto una sistemazione temporanea i di Peppe, appena arrivati a Roma, prima di trovare alloggio nella vicina via Santa Maura, una traversa di via Candia, quasi a ridosso delle mura vaticane. Un unico grande salone in cui convivevano due famiglie, utilizzando dei paraventi come pareti divisorie. Quella convivenza, forzata dalla povertà, farà nascere una grande e duratura amicizia, quasi alla stregua di parenti, tra i membri della seconda famiglia Aiello e i di Peppe. In seguito si estenderà la nuova famiglia di Daria, dopo che a giugno del 1939 si sarà unita in matrimonio con Fernando Massari. Da quel matrimonio nascerà una prima figlia, Rossana Massari, il 24 marzo del 1940, vale a dire nel giorno destinato a diventare, 4 anni dopo, l'anniversario storico della strage delle Fosse Ardeatine. Al momento nulla di ciò si può immaginare. Una foto scattata a Monte Mario ci mostra Otello come nonno felice in compagnia della nipotina. Con il matrimonio di Daria termina la convivenza in via Santa Maura. Nina, Renato e i coniugi Massari si trasferiscono al quarto piano di via Cunfida, 16, una traversa di via Trionfale e di via della Giuliana, mentre Otello continua a vivere, non sappiamo se con la sua nuova compagna, nell'abitazione in via Attilio Regolo 27. Di questa nuova vicenda sentimentale di Otello ignoriamo tutto, anche perché la sua esistenza è stata tenuta nascosta finché possibile ai suoi due nipoti romani, Rossana e Roberto Massari. Al momento della morte di Otello, 24 marzo 1944, nelle due stanze esposte a Tramontana di via Cunfida 16, vivono sei persone: Nina, Renato, che dopo il matrimonio con Liliana Cacioia a luglio del 1950 andrà a vivere a Narni, Daria, Fernando e Rossana Massari, ai quali si aggiungerà Roberto ad agosto del 1946. Intorno al 1960 l'intero nucleo familiare si trasferirà in via Marsilio Ficino 5, traversa di Circonvallazione Trionfale. Ed è questo l'indirizzo che compare sulle ultime tessere ANFIM di Nina e Daria. E la Dalmazia? La prima a tornarvi sarà Daria, diciottenne, nel 1931. All'epoca lavorava a Roma come sarta nel laboratorio delle sorelle Botti, celebre atelier di alta moda sito ai Parioli, in cui era sottoposta a uno sfruttamento intensivo, pessime condizioni di lavoro, ambiente malsano. La sua salute risentirà per il resto della vita di quell'esperienza lavorativa che però le insegnò il mestiere e fece di lei una sarta di notevoli qualità. Fu quello anche il periodo della spensieratezza giovanile e alcune delle compagne di lavoro resteranno sue amiche per decenni a venire. La foto spalatina dell'8 settembre 1931 la ritrae insieme a due cugini, dei quali tra breve diremo. Anche Otello tornò in Dalmazia almeno una volta a settembre del 1941. Una fotografia da lui ripresa ritrae la famiglia di sua cognata Nicolina Rozic, sorella di Nina, coniugata a Lujevic, con i figli di lei per i quali era zio, Milenko, Miligi e Dragica. Entrambi questi nipoti diventeranno o erano già comunisti e parteciperanno attivamente alla guerra partigiana a fianco di Tito. Questa aveva preso avvio da poche settimane in Montenegro luglio 1941, vale a dire 3 mesi dopo l'invasione nazista dei Balcani. È difficile immaginare che in tale contesto politico Otello sia tornato in Dalmazia solo per compiere un viaggio di piacere. Probabilmente vi era dell'altro che aveva a che fare con la lotta antifascista e antinazista. E su tale terreno vi sarà stato più che un'intesa con i due nipoti in procinto di aderire alla resistenza titina. In mancanza di dati fattuali o documenti, le nostre sono solo ipotesi, anche se abbastanza fondate. Nel dopoguerra, Dragica sposerà un membro del comitato centrale della Lega dei Comunisti di Croazia, Sedo Borgic, e come membro del corpo diplomatico lo accompagnerà in varie missioni importanti, il Cairo, Mosca, eccetera. Miligi, invece, per essere rimasto fedele al mito dell'URSS staliniana, anche dopo la scomunica del comunismo jugoslavio da parte del Cominform, Bucarest, giugno 1948, sarà destituito di ogni incarico da parte del governo di Tito e sottoposto a persecuzione politica per vari anni. Vicende che non possiamo approfondire perché ci porterebbero lontano dal tema del nostro lavoro. Ci limitiamo quindi a segnalare il carattere simbolico di questa piccola foto, pagina 70, presa nella campagna spalatina che ritrae nel 1941 zio e nipoti, destinati l'uno e gli altri a svolgere ruoli attivi in due grandi movimenti di resistenza contro il nazifascismo italo-croato-tedesco, l'ebanista abruzzese dalmata per l'Italia e i due fratelli dalmati per la Croazia e la futura Jugoslavia. Un'ultima informazione riguardo all'attività lavorativa di Otello. Più avanti mostreremo le immagini della sua bravura d'artigiano e nella fabbricazione di mobili. Qui vogliamo solo ricordare che il suo laboratorio si trovava a via Silla 6, vicino all'attuale fermata Ottaviano della metro, e che sulle sue cartoline pubblicitarie, sorta di grandi biglietti da visita, compariva l'intestazione ebanista dalmata. Ci piace immaginarlo al lavoro mentre cantava intere arie d'opera da lui apprese a memoria, come riferiva la figlia Daria, oppure assistendo a rappresentazioni liriche dove poteva andare gratis, essendo amico di un capo clac. La sua piccola ma interessante biblioteca è andata dispersa. Sappiamo però che includeva testi di filosofia indiana o titoli come L'orcio d'oro dell'irlandese James Stevens, tradotto in italiano nel 1929.